Ci sono tanti approcci alla vita dopo la morte, ma penso che per tanti si potrebbe riassumere il pensiero dell'aldilà nelle parole di Paolo Borsellino. Lui disse: temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa. Non so quello che succederà nell'aldilà. È quello che vedo in giro tanto, persone che non sanno cosa succede dopo la morte. Per la Chiesa cattolica, un fedele deve attraversare un periodo di sofferenza nel purgatorio, dove il fedele subisce pene purificanti per il residuo del peccato che rimane. Potremmo anche pensare a un musulmano: sperano di aver fatto più bene che male, in modo tale che il bene cancelli le opere cattive per guadagnare paradiso. Anche se un musulmano potrebbe passare un tempo nell'inferno prima di arrivare al paradiso. Alcuni martiri musulmani pensano che ci siano 72 vergini che li aspettano nel paradiso. Però qual è la risposta biblica per quanto riguarda l'aldilà? Che cosa è la nostra speranza come credenti secondo le parole di Gesù Cristo? E questa è la domanda, una delle domande più importanti che tu possa fare. Queste sono domande che hanno a che fare con la nostra eternità, con la tua eternità, con l'eternità delle persone che conoscete. E come cristiani abbiamo risposte chiare nelle parole di Gesù, abbiamo risposte chiare e quando comprendiamo le parole di Gesù Cristo, l'effetto, l'impatto nella nostra vita è incalcolabile. Vogliamo leggere, siamo arrivati a Giovanni capitolo 5, i nostri versetti stamattina approfondiremo versetto 24 a versetto 29, però voglio leggere di nuovo da versetto 19 a versetto 30, quindi leggiamo da versetto 19 a versetto 30, Giovanni 5. Gesù quindi rispose ai giudei e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non ciò che vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente, perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Inoltre il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Egli ha dato autorità di giudicare, perché è il figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Io non posso fare nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Preghiamo. Signore, ti chiediamo aiuto mentre apriamo la tua parola. Aprici gli occhi affinché vediamo le cose meravigliose in questo libro. Nel nome di Gesù. Amen. Come vi ricordate, due settimane fa abbiamo visto questo miracolo incredibile in cui Gesù ha guarito un infermo, un uomo paralizzato, e Gesù l'ha fatto con la sua parola, e Gesù l'ha fatto il sabato apposta per affrontare o svelare l'ipocrisia dei farisei che avevano diverse tradizioni. E Gesù cercava di svelare l'ipocrisia di questi farisei, di questi giudei, però voleva anche dare una testimonianza di se stesso e delle sue promesse nel Vangelo. La seconda parte di capitolo 5 contiene un discorso di Gesù, il discorso più lungo nei Vangeli, in cui Gesù difende la sua identità, la sua divinità, la sua deità. La settimana scorsa abbiamo visto le prime due parti di questo discorso. Possiamo suddividere il discorso di Gesù Cristo in quattro parti. La settimana scorsa abbiamo visto la sua affermazione sbalorditiva della sua identità, in cui Gesù affermava di essere uguale al Padre. Questo era in versetto 17, quando Gesù disse: il Padre mio opera fino ad ora e anche io opero. Però abbiamo anche visto la seconda parte di questo discorso, la difesa o la spiegazione, la difesa sviluppata della sua divinità, la sua deità, in versetto 19 a versetto 23. Abbiamo visto che Gesù, quando difendeva la sua divinità, Gesù affermava di operare in unità con Dio, che lui era pari a Dio nelle sue opere, che Gesù era pari a Dio nella sua potenza di donare la vita, che Gesù era pari a Dio, è pari a Dio nel giudizio e è pari a Dio nell'onore, come abbiamo visto in versetto 23, che a Gesù tutti devono onorare il Figlio come onorano il Padre. E arriviamo a un'altra spiegazione oggi di Cristo, della sua divinità, e Gesù ci spiega per mezzo delle promesse che lui promette le cose che solo Dio può promettere. E oggi vogliamo vedere queste promesse di Cristo. E le promesse di Cristo per noi oggi sono come tesori, perché per noi che crediamo in Cristo, le sue promesse per noi sono tutto. È la nostra speranza, è il nostro tesoro. Una comprensione delle promesse di Cristo radica la nostra fede, sia a livello intellettuale, sia a livello del nostro cuore. Ci dà coraggio, ci dà sicurezza della nostra salvezza, alimenta la nostra fede affinché viviamo come Cristo vuole che viviamo. E quindi stamattina voglio che tu sia incoraggiato da questi tesori che troviamo nelle promesse di Cristo. In realtà voglio che tu sia incoraggiato da due grandi tesori che abbiamo, due grandi privilegi che abbiamo in Cristo. Il primo grande tesoro che vogliamo vedere oggi è la salvezza presente, la salvezza nel presente, la salvezza presente. Questo vediamo nel versetto 24, dove Cristo dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. Il primo grande tesoro che abbiamo in Cristo è la salvezza nel presente. Tu sei salvato nel presente. Cristo con le parole in verità, ci dice: io sto per annunciare una verità solenne, sto per dichiarare promesse di importanza assoluta. Con le parole in verità Gesù sottolinea l'affidabilità delle sue promesse. Queste sono promesse di natura spirituale, noi non possiamo toccare queste promesse con le nostre mani, non possiamo sperimentare queste promesse con i nostri cinque sensi, ma le afferriamo con le mani della fede, con le mani della fede. E quindi Gesù sottolinea per il nostro incoraggiamento e anche per la sua esortazione per i giudei la verità assoluta di quello che lui sta per dire. Gesù aveva ordinato all'invalido di prendere il suo lettuccio e di camminare. Gesù aveva guarito l'invalido con la sua parola, dimostrando la potenza della sua parola. E loro, quando avevano visto il miracolo, non potevano mettere in dubbio la parola creatrice di Cristo. Adesso Gesù ribadisce la affidabilità delle sue affermazioni spirituali che non possiamo verificare con i nostri occhi. È come se Gesù dovesse dire: tu ti puoi affidare la tua anima a queste parole. Tu puoi affidare la tua anima a queste parole. Tu puoi contare su queste parole. Non sarai deluso, fratello o sorella in Cristo, se tu ti affidi a queste parole di Cristo. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, è passato dalla morte alla vita. E ci vogliamo chiedere stamattina: ma che cosa comporta questa salvezza che abbiamo nel presente? Che cosa comporta? Queste promesse ci parlano di una salvezza nel presente. Ci parlano di una salvezza definitiva che tu puoi sperimentare nel presente. Ci parlano di un cambiamento nella nostra posizione davanti a Dio che assicura certi benefici. E questo è importante. Ho parlato con qualcuno questa settimana, un cattolico, che mi ha detto: adesso capisco la differenza tra un protestante e un cattolico. Per voi la salvezza è nel passato, è una cosa che tu sperimenti adesso, mentre per noi la salvezza è una cosa solo futura. Forse la sperimenteremo, forse no. La salvezza che abbiamo in Cristo comporta benefici enormi per noi nel presente. Che cos'è il grande tesoro che abbiamo qua nel presente? Questa promessa, oltre ad essere un'offerta della salvezza ai giudei, per noi ti spiega le ricchezze della tua salvezza. Gesù dice in tre frasi semplici che il credente ha la vita eterna, non viene in giudizio, è passato dalla morte alla vita. Le prime due descrizioni sono nel presente, il verbo è presente. È passato dalla morte alla vita è una descrizione nella lingua originale che parla di un evento nel passato con risultati che continuano nel presente. Tu puoi inserire il tuo nome qua in questo testo. Quando Massimo ha creduto in Cristo per la prima volta, ha passato istantaneamente dalla morte alla vita. E ancora oggi Massimo è vivo in Cristo, godendo ancora il tesoro di questa salvezza definitiva. Per sempre il suo rapporto con Dio è cambiato. Questo è il grande tesoro che tu hai in Cristo. Hai la vita eterna. Non vieni in giudizio e sei passato dalla morte alla vita. Nel versetto 21 abbiamo visto che Cristo vivifica chi vuole, così anche il Figlio vivifica chi vuole, perché Cristo è pari a Dio. E la vita di Dio scorre come un fiume a coloro che sono morti nel peccato. E come abbiamo visto un paio di settimane fa, che la Bibbia presuppone che l'uomo per natura è morta nel peccato, è nata morta già nel peccato, separata da Dio, senza speranza in questo mondo, perché è sotto la condanna, sotto il giudizio a causa dei suoi peccati. E questi peccati che commettiamo sono la manifestazione della nostra morte spirituale, la causa della nostra eventuale condanna davanti a Dio. E Gesù Cristo dice: per chi ascolta e crede in Lui, questa sentenza contro i tuoi peccati è stata ribaltata in Cristo. La vita eterna di Dio ha superato la tua morte spirituale ed è una condizione irreversibile. È una strada a senso unico, perché è la vita eterna. È impossibile che tu torni alla morte. È impossibile che tu faccia avanti e indietro tra la morte e la vita, poi per tornare alla morte. Ora come ora tu sperimenti una vita che è eterna, una vita che non può essere tolta da te. Forse alcuni lottano di tanto in tanto con il dubbio, ma posso perdere la mia salvezza? Ho perso la mia salvezza? La gioia che abbiamo è che Cristo ci ha dato la vita eterna nel presente, la vita eterna. Se questa vita eterna fosse minata da un nostro peccato, dalla nostra infedeltà, in modo tale che torniamo sotto il giudizio di Dio, in modo tale che torniamo alla morte spirituale, allora la vita eterna data non era veramente eterna, perché avrebbe avuto una scadenza. Questa è la vita eterna, tu non puoi tornare alla morte spirituale. Gesù dice che tu, fratello, sorella in Cristo, non vieni più in giudizio per i tuoi peccati. E queste sono parole preziose per noi che crediamo in Cristo. Potete guardare indietro alla tua vita, alla vostra vita. Puoi pensare a tutti i peccati che tu hai commesso nell'arco dell'ultimo anno, nell'arco degli ultimi 10 anni, 20 anni. I peccati che tu hai commesso da bambino, o da adolescente, o da adulto. Non vieni in giudizio se tu credi in Cristo, non c'è più condanna, non c'è più una sentenza. O forse c'è un peccato negli ultimi anni per cui tu non hai pace, un peccato che magari la tua coscienza continua a accusarti, continui a rimuginare su un peccato. Può darsi che tu debba, anziché rimuginare su questo peccato, meditare su questa promessa. Il credente non viene in giudizio. La promessa che godiamo è che arriveremo al giudizio finale già assolto. Pensate alle altre affermazioni nella Bibbia di questa stessa promessa. Romani 8:1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. Romani 8:33. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? O Isaia 44:22. Io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. O Colossesi 2:13. Siamo anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio. Dio ci ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Questo è il tesoro che abbiamo in Cristo, nella salvezza presente. Non abbiamo la vita eterna, non vieni tu in giudizio perché hai creduto nella parola del Signore Gesù Cristo. Hai creduto che il Padre l'ha mandato in questo mondo per la nostra salvezza, che Gesù Cristo si è caricato dei nostri peccati. E come avviene questa salvezza? In versetto 24 e 25. Come avviene? Gesù Cristo dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato. Chi ascolta e chi crede. La nostra salvezza è sempre legata all'ascolto della parola di Cristo. Romani 10:17 dice: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Non possiamo mai allontanarci dalla parola di Cristo perché in essa è la nostra salvezza. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato. La fede salvifica va oltre una fede nei miracoli di Cristo. va oltre una fede nell'identità, nella divinità di Cristo, ma è una fede che si affida alla parola di Cristo, alla sua parola di salvezza, che non veniamo mai in giudizio. Tu imbocchi la strada della salvezza per fede, non per opere, non per la legge e non per i sacramenti. Questo è un versetto che ci spiega in un modo molto preciso il Vangelo stesso. E vediamo che non ci sono riferimenti alle nostre capacità, alla nostra bontà o anche alle opere religiose richieste da una qualche chiesa. E vediamo pure che la salvezza, la vita eterna, non è una cosa che tu ricevi alla fine della tua vita, se tu fai il tuo dovere, se tu fai del bene. La salvezza è una cosa ora ricevuta per fede. La parola di Cristo portò guarigione al paralitico all'inizio del capitolo. È l'immagine di questa stessa parola che porta guarigione alla tua anima. La fede salvifica si aggrappa a Cristo come colui mandato dal Padre. E questa è la nostra grande speranza, che in Cristo, a causa della fede, siamo perdonati, siamo senza condanna, che ci troveremo senza colpa davanti al trono di Dio. Però versetto 25 ci spiega un altro aspetto interessante. Come mai è capace Cristo di darci questa vita eterna? Dobbiamo ricordarci che c'è un contesto storico, che lui sta interagendo, discutendo con i giudei qua in questo brano. E vogliamo chiederci come mai è capace Cristo a darci questa vita, perché lui deve difendersi davanti a questi giudei. E avendo spiegato la promessa del Vangelo, una cosa che solo Dio può fare, dare la vita eterna, lui ci dice in versetto 25, ci aiuta ad andare sotto la superficie della sua promessa e dichiarare l'affidabilità di quest'altra promessa, verseto 25, in verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. E questo è il versetto che ci aiuta a capire che Cristo sta parlando di una risurrezione spirituale in questo versetto, non fisica, perché lui dice l'ora viene, anzi è già venuta. Sto parlando di una cosa che faccio nel presente. Parlo e quelli che odono la mia voce vivono. Quello che dice Cristo. Lui paragona questa salvezza presente alla risurrezione spirituale che abbiamo visto più volte già in questa chiesa. I morti vivono per la parola creatrice di Cristo, che sarebbe stata un'affermazione anche sbalorditiva per i giudei, che avrebbero avuto in mente forse anche Ezechiele 37, che parlava della risurrezione di Israele che abbiamo letto stamattina, in cui il Signore è colui con la sua parola che chiama in vita i morti con le ossa secche. Però Cristo dice il motivo per cui lui è in grado con la sua voce a dare la vita, in versetto 26, perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Con la parola perché, Cristo ci spiega perché lui è in grado di generare la vita della risurrezione spirituale e eventualmente anche la risurrezione fisica. Abbiamo davanti a noi questo versetto, in versetto 26, come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Cioè, è un versetto abbastanza difficile da capire e voglio darvi qualche indicazione, qualche osservazione che magari vi aiuterà a capire questo versetto. Innanzitutto vogliamo ricordarci che il versetto 26 ci dà la causa o il motivo per cui Cristo è in grado di dare la vita, la risurrezione spirituale. E lui dice, e non vogliamo dimenticare che in questo testo Cristo sta difendendo la sua deità, la sua divinità. Cristo sta difendendo la sua identità. Perciò, come abbiamo detto, per i suoi ascoltatori, la risurrezione, la potenza della risurrezione spirituale o fisica nella mente dei suoi uditori apparteneva solo a Dio. Per loro solo Dio aveva la capacità di creare per mezzo della sua parola. Quando Cristo dice: come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso, è una dichiarazione della sua uguaglianza a Dio. Gesù di nuovo sta affermando di essere uguale a Dio. E quando Gesù dice: il Padre ha vita in se stesso, vuol dire quello che abbiamo studiato a dicembre. Il Padre ha vita in sé. Il Padre ha vita in sé. Il Padre non è stato creato, ha sempre esistito, è sempre esistente. Il Padre, Dio, è l'io sono, sempre nel presente, sempre nel presente, io sono. Lui è il Dio vivente che ha vita in sé, è indipendente. E da questa vita indipendente vediamo la distinzione tra il creatore e la creatura. Dio, nessuno gli dà vita. Lui è eterna, indipendente. Noi deriviamo la nostra vita, anche fisica, dal suo soffio. Dal suo soffio. Siamo creature derivate, derivate dalla vita dell'unico Dio vivente. E quando Cristo dice che lui vivifica chi vuole, in versetto 21, quando i morti odono la sua voce, nel versetto 25, Cristo sta dicendo che lui è capace di fare questa stessa cosa che fa Dio, perché anche lui ha questa stessa vita eterna che appartiene a Dio, che appartiene a lui. Lui è uguale a Dio perché anche lui ha la capacità di dare vita come una persona che ha vita indipendente. E per mezzo della parola di Cristo riceviamo questa vita. Però c'è una difficoltà qua, in questo versetto. Avete notato, il versetto non dice: perché come il Padre ha vita in se stesso, anche il Figlio ha vita in se stesso. Non è quello che dice il versetto. Dice: come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Se vita in se stesso significa la vita eterna di Dio, la vita indipendente di Dio, come mai può essere una cosa data dal Padre al Figlio? Mi seguite? La vita indipendente può essere veramente una cosa data? Se è data, è veramente indipendente? Mi seguite? Questa è la sfida davanti a noi in questo versetto, e non credo di poter risolvere tutta la sfida, perché è una sfida che vediamo anche nella storia della Chiesa, mentre uomini di Dio hanno cercato di ragionare su questo testo. Vi do il mio approccio e poi vi incoraggio a riflettere ulteriormente, possiamo anche parlare ancora di più. Però tanti nella storia della Chiesa hanno interpretato questo versetto come se parlasse di un atto eterno di Dio, in cui il Padre eternamente dà vita indipendente al Figlio. È un dono, un atto eterno. E così si parla della generazione eterna del Figlio di Dio. Come abbiamo studiato a dicembre, abbiamo visto quelle parole: il Figlio non è stato creato ma generato. E proprio questo è uno dei versetti su cui a cui potrebbero andare per affermare una cosa del genere, che una cosa che dobbiamo abbracciare per fede, che logicamente non riusciamo, secondo Lutero, a capire, che Dio, in un atto eterno, Dio Padre, dà la sua vita indipendente a suo Figlio, affinché il Figlio abbia pure la vita indipendente, in un modo eterno, in un atto eterno. Questa è l'interpretazione più storica della Chiesa, che dobbiamo capire per fede. Personalmente, due settimane fa, ero convinto che significasse quello. E credo ancora che ci potrebbe essere un'implicazione da questo versetto che ci indirizza o che ci fa capire o pensare alla generazione eterna del figlio. Però io voglio interpretare questo versetto nel modo magari più semplice qua, che Gesù sta dicendo che lui è in grado di dare la vita spirituale e la vita della risurrezione fisica con la sua parola, così come Dio Padre è in grado di fare, perché nella sua incarnazione, come il Dio uomo, Dio ha dato a lui questa capacità di creare la vita con la sua parola. Io penso che Gesù in questo versetto stia parlando nella sua incarnazione, nell'umiltà, la sottomissione della sua incarnazione, come la seconda persona della Trinità che ha preso su di sé una natura umana, che è per forza uno stato di umiliazione davanti al suo Padre, e Dio dà a Cristo, il Dio uomo, questa stessa capacità di dare dire una parola creatrice e la cosa avviene. E quindi concludo che Cristo con questo versetto afferma di essere uguale a Dio, perché lui, anche lui è in grado di dare vita come il Padre è in grado, e lui è in grado di dare vita nella sua incarnazione come il Dio uomo, perché lui condivide ora la vita indipendente di Dio. Egli è in grado di vivificare noi che siamo spiritualmente morti nella sua incarnazione. Quindi, come dicevo, ci potrebbero essere delle implicazioni anche per la Trinità eterna, cioè quando parliamo dei rapporti tra il Padre e il Figlio, il loro rapporto eterno. Però penso che il punto di partenza per capire questo versetto è di vedere questo versetto come una cosa che parla dello stato di Cristo nella sua incarnazione, e quindi è una cosa che lui può dire: il Padre ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso, che è una cosa nella sua sottomissione come Dio uomo, una cosa che lui ha. Il Padre non ha soltanto dato vita al Figlio, però ha dato anche l'autorità di giudicare in versetto 27, ecco perché Cristo è in grado, come Figlio dell'uomo, cioè il Messia, con tutta l'autorità di Dio, in grado di chiamare i morti alla vita. Quindi Cristo è la potenza dietro la nostra salvezza presente. Questo è il primo tesoro che abbiamo in Cristo, la salvezza nel presente. Abbiamo la vita eterna, non veniamo in giudizio, abbiamo passato dalla morte alla vita, perché Cristo ci ha chiamato fuori dalla tomba, della morte spirituale, e continua a farlo per mezzo del Vangelo. Ora vogliamo vedere il secondo tesoro che abbiamo in Cristo, il secondo tesoro che abbiamo per mezzo della fede in Cristo, la salvezza futura. La salvezza futura. E arriviamo al versetto 28. In questi versetti Gesù risponde ad una domanda antica: cosa succede dopo la morte? Giobbe lo pose così in Giobbe 14:14: se l'uomo muore, può egli tornare in vita? Questa è la domanda che tutti fanno: se l'uomo muore, può egli tornare in vita? E Gesù risponde, versetto 28, non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Udranno la sua voce e ne verranno fuori. Insomma, se l'uomo muore, può tornare in vita. per mezzo della parola di Cristo. E Gesù dice in versetto 28: non vi meravigliate, perché i giudei sarebbero stati già sconvolti da versetto 25 e 27, anche del resto del discorso che Cristo ha affermato di essere pari a Dio. Gesù adesso dice che lui non è solo in grado ora di dare la vita spirituale, però anche che i morti avrebbero sentito la sua voce e che Gesù un giorno gli darà vita fisica. La potenza di Cristo va oltre la risurrezione spirituale. Gesù è potente abbastanza per chiamarci alla risurrezione fisica. Ci sarà una risurrezione? Sì. C'è qualcosa dopo la morte? Sì. Gesù, in quanto giudice, non usa la sua voce solo per guarire un paralitico, non solo per risuscitarci spiritualmente, ma la sua voce parlerà ancora. Il prossimo passo è di chiamare i morti dalle tombe, di ricostituire il corpo dell'essere umano, di dare vita ai cadaveri fisici degli esseri umani. Cristo dice: l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. La sua voce si riferisce alla voce di Cristo. E ci troviamo di nuovo di fronte allo stesso bivio di cui parlavo la settimana scorsa, davanti al quale ci troviamo spesso in questo Vangelo. I Vangeli ci portano a prendere una decisione riguardo alla persona di Gesù Cristo, perché un uomo normale non osa dire cose del genere. Se io dovessi venire in questa sala, se io dovessi dire: un giorno tutti i morti udranno la mia voce e verranno fuori dalle tombe, cioè, chi è Cristo? Chi è Cristo? O la potenza ce l'ha o non ce l'ha lui di risuscitare i morti? O dice la verità Cristo o ingannato lui? Ma Gesù Cristo non è un bugiardo. Gesù Cristo non è pazzo. Ma lui è il Dio vivente che risuscita i morti. E Giovanni ci spiega anche qualche capitolo dopo, in Giovanni capitolo 11, quando Gesù risuscita Lazzaro dalla morte, che Gesù Cristo è la risurrezione e la vita, che le sue parole devono essere credute, queste parole della risurrezione. E queste parole di Cristo rispondono con chiarezza a quelle domande nascoste che sentiamo in giro. Cosa succederà a me dopo la morte? C'è un al di là? C'è qualcosa che succede? C'è un giudizio? E fin qua, in questo Vangelo, Cristo ha parlato solo in modo generale della vita eterna. Ha parlato solo in modo generale del giudizio. Ma qua ci fornisce dei dettagli che ci sarà due fasi o due aspetti della risurrezione futura. Vediamo in versetto 29 che quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Ci sarà una risurrezione alla vita e ci sarà una risurrezione di giudizio. E la prima risurrezione alla vita, di vita, è la tua salvezza futura. Cosa succederà a te quando Cristo tornerà? Ti risusciterà. E questo dovrebbe essere intesa, questa prima risurrezione dovrebbe essere intesa sulla scia della promessa della risurrezione spirituale e la salvezza presente che abbiamo appena visto. La risurrezione fisica è la seconda fase della nuova vita portata nella nostra risurrezione spirituale. La salvezza nel presente è il già, la risurrezione nel futuro è il non ancora della nostra salvezza. La risurrezione fisica alla vita è la conferma della vita che abbiamo adesso. La libertà, cioè la risurrezione fisica è la conferma che la libertà, che siamo liberi dalla condanna contro i nostri peccati. Solo coloro a cui appartiene il grande tesoro della prima risurrezione, il grande tesoro della salvezza nel presente, godranno la risurrezione alla vita. Quando Giovanni dice qua in versetto 29, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, non sta cercando di affermare una salvezza per opere. Per carità, ha appena affermato la salvezza per solo fede. E quindi dobbiamo capire nel Vangelo di Giovanni che quelli che hanno operato bene sono coloro che hanno ricevuto Cristo, sono coloro che hanno creduto nelle parole di Cristo e che hanno, a causa della loro unione con Cristo, a causa della loro fede, hanno operato bene in ubbidienza a Dio. E quindi questo operare bene si riferisce alle opere di ubbidienza che nascono o sorgono dalla fede in Cristo. Le opere che Dio stesso opera per la sua potenza nel credente, che sono la conferma della fede che abbiamo. Anche se il tuo corpo si decompone nel cimitero, tu riceverai un corpo nuovo. Tu riceverai un corpo nuovo. La pena del peccato, la morte fisica, queste cose non avranno l'ultima parola su di te. E la Bibbia spiega che vivremo un giorno in una nuova terra, con nuovi cieli, in cui non c'è pianto, non c'è cordoglio, né sofferenza, e Dio abiterà con noi per sempre. Il tuo corpo nuovo sarà idoneo per questo mondo perfetto. E questo è il nostro grande tesoro, la speranza che dovrebbe alleggerire ogni difficoltà in questa vita, che dovrebbe dare luce nelle nostre valli più buie, anche la valle dell'ombra della morte, di cui abbiamo cantato stamattina. Sia un tumore, sia un incidente tragico, sia la persecuzione, queste prove non possono minare questa promessa della risurrezione futura. Se il mondo cambiasse, se i monti crollassero, se venisse un altro diluvio o alluvione, se tutti i tuoi amici ti lasciassero, questa speranza non cambia mai. Mi ricordo quando ho cominciato a scoprire questa promessa della risurrezione futura. Eravamo appena sposati e dicevo a Susanna: ma noi come credenti siamo invincibili. Siamo invincibili, cioè la promessa di Dio non può essere minata. Anche se tutto va male per il resto della nostra vita, abbiamo ancora la promessa di Cristo che saremo risorti un giorno. Che grande tesoro che abbiamo in Cristo! E per coloro che non hanno sperimentato la salvezza nel presente, coloro che muoiono senza Cristo, tristemente, tragicamente, e questo dovrebbe essere un grande peso per noi, e mi rendo conto che è un grande peso, dovrebbe essere anche causa di compassione da parte nostra, anche loro saranno risuscitati, anche loro saranno risuscitati, dice Cristo qua. Quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Risurrezione di giudizio. Secondo le parole di Cristo, anche l'esistenza del non credente non finisce, non chiude con la morte. Ma anche se non abbiamo creduto in Cristo, saremo risorti. Ciascuno di noi risusciterà e si troverà davanti a Cristo nell'ultimo giorno. E quindi non dobbiamo pensare che non importi quello che facciamo in questa vita. È un errore pensare che qualcuno possa ignorare o rifiutare le promesse di Cristo. Ognuno deve rendere conto per la sua vita davanti al giudice. Non tutti andranno in cielo, ma alcuni, coloro che hanno operato male, coloro che non hanno creduto in Cristo, che hanno deciso che la sua parola non è affidabile, che hanno deciso di continuare indipendentemente, anche loro saranno risuscitati dalla potenza di Cristo per subire le pene del loro peccato. Gli ultimi capitoli della Bibbia spiega questo, che saranno risorti e giudicati da Cristo e poi gettati nello stagno del fuoco. Il corpo risorto al giudizio sarà idoneo anche per questa eternità. E quindi dobbiamo con grande compassione essere spinti ad evangelizzare, perché questa è la vera parola di Cristo. E mi rendo conto che queste sono parole pesanti, perché ognuno di noi ha degli amici, dei parenti, dei cari che sono morti senza di Cristo. La mia unica speranza è che conosco il mio Salvatore, sono perdonato io, possa affidarmi che il suo giudizio è giusto e che in quel giorno non ci sarà né pianto né cordoglio per coloro che hanno conosciuto il Signore. Queste sono parole di grande incoraggiamento per tutti noi. Se tu conosci Cristo, se tu hai creduto nel Vangelo, non sarai mai condannato, non sarai mai deluso. Alla fine tu entrerai nella gioia del tuo Signore. Cristo non si dimenticherà di te in quell'ultimo giorno, del tuo servizio per Lui, di tutto quello che tu hai sofferto anche a causa del suo nome. Cristo si ricorderà di questo e con la sua voce potente ti chiamerà fuori dalla tomba e sarai sempre con Lui. Sarai sempre con Lui. Tu hai il dono di una salvezza inimmaginabile, ineffabile. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare per queste parole, per la speranza, la chiarezza del Vangelo. Tu non ci hai lasciato senza chiarezza. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare per avere la vita eterna e per ravvederci dei nostri peccati. In Cristo abbiamo un grande Salvatore che ci giustifica, che ci risuscita spiritualmente, che ci risusciterà anche fisicamente. Ti ringraziamo per questo grande dono della salvezza. Aiutaci a vivere in modo coerente con queste promesse. Aiutaci a diffondere il messaggio del Vangelo affinché tutti ascoltino. Nel nome di Cristo. Amen.